notizie, storie, libri, persone. Parliamo di Persia. Io sono Antonello Sacchetti e queste sono le conversazioni sull'Iran. Rieccoci qua, siamo tornati anche agli appuntamenti, come dire, un giorno dopo l'altro. Questo, insomma, torniamo alle buone abitudini delle scorse stagioni, cioè ovviamente gli appuntamenti aumentano, si succedono, insomma, ci sono molti argomenti diversi da trattare, quindi ci fa piacere ricominciare un'altra settimana insieme questa sera con un argomento anche nuovo rispetto a diciamo alla media, rispetto a molti altri temi che abbiamo trattato nelle ultime stagioni, diciamo nelle prime stagioni. Allora salutiamo gli amici già collegati che ci hanno salutato: Alessandra Sciacca, Banti, Vera Bardi, Anna Scraverano, buonasera, vedo anche altre persone che si stanno collegando. Allora, prima di passare, entrare nell'argomento e dare il benvenuto al nostro ospite, che tra l'altro ci fa anche piacere che ci siano ospiti nuovi, cioè nel senso che ci fa piacere quando ritornano vecchi amici delle conversazioni, ma insomma quando poi anche il nostro gruppo si allarga ci fa sempre molto piacere. Io ricordo brevemente gli appuntamenti prossimi. Allora, venerdì è confermato, ritorna Davud, parleremo della rassegna persiana, dei fatti accaduti in Iran negli ultimi giorni, ce ne sono parecchi, insomma, anche piuttosto, come dire, non belli purtroppo, ma ovviamente parleremo anche di quello. La prossima settimana ci sarà un argomento, se vogliamo, più leggero, ma altrettanto fondamentale di quelli che abbiamo trattato e tratteremo, cioè parleremo di calcio, nel senso che si avvicinano i mondiali per l'Iran e c'è il ritorno anche di Queiroz come CT della nazionale iraniana, quindi insomma sarà con Saman Javadi una serata di anche di grandi speranze in vista del mondiale in Qatar. Ricordo poi un altro grande appuntamento, che è quello con la presentazione del libro di Sohrab Seferi, Un'oasi nell'Atemi, la raccolta di poesie per la traduzione di Faisal Mardani e Francesco Occhetto, e con le letture di Angelo Callipo. Ricordo poi che abbiamo avviato il gruppo di lettura Angolo Acuto e che il primo libro, quello che leggeremo per il 13 ottobre, è Mio zio Napoleone, un grande classico della letteratura contemporanea. Quindi mi raccomando, chi vuole partecipare può segnarsi, mandarmi una mail o anche semplicemente intervenire nella diretta che faremo, insomma, tra quasi un mese, però insomma ricordatelo, perché sarà un modo per celebrare sia l'inizio di questo gruppo di lettura sia anche per ricordare Anna Vanzan, che è stata uno degli amici anche delle conversazioni, una figura ovviamente importantissima per chiunque ami l'Iran. Oh, tornando a noi, brevissimo spot, permettetemelo, perché purtroppo anche questo serve, cioè nel senso che è avviata la campagna di crowdfunding per sostenere le conversazioni. Qui rimetto il link e ricondivido brevemente la pagina, che è su Produzioni dal Basso. Ricordo che ci sono diversi premi, finora ci sono state già delle adesioni, io ringrazio, però ecco, diamoci da fare magari, perché se vogliamo dare un futuro a tutto questo c'è bisogno anche di un sostegno. A questo link che vedete nei commenti trovate, si possono dare quote diverse, per ognuna c'è un premio, quindi insomma vedrete che anche questa è una cosa importante. E poi rimetto invece il link, scusate, l'ultimissima cosa, il link che dicevo prima per partecipare e per votare invece il libro che volete leggere nel gruppo di lettura per novembre. Sono una scelta fra 6 libri, li metto qua, questo è Forms su Google. La scelta anche questa è, diciamo, molto molto ampia, la faccio vedere in modo molto molto rapido, ma tanto per ricordarvi anche di questa possibilità. E sono i 6 titoli, sono diamoli nell'ordine, sono La casa della moschea, cioè Zoya Pirzad, Spengo le luci, Kader Abdullah, La casa della moschea, Yasmin Crowther, la cucina color zafferano, Stefan Orth, L'Iran dietro le porte chiuse, Azar Nafisi, Le cose che non ho detto, Mostafa Mastur, Sull'amore e altre cose. Hanno già votato 18 persone, quindi se votate di più, insomma, ognuno può dare la propria preferenza e avremo così il libro che leggeremo insieme per novembre. Così d'ora in poi, cioè, andremo avanti così, i prossimi titoli li sceglieremo insieme. Bene, allora arriviamo al tema di questa sera, arriviamo a un tema nuovo, a un libro, tra l'altro, appena uscito in Iran, e al suo autore, che qui diamo il benvenuto, che è Dario Gorgì, che è collegato da Bologna. Eccoci qua, benvenuto.
Buonasera Antonello, buonasera a tutti quanti e grazie per l'ospitalità.
No, grazie a te. Tra l'altro ti confesso una cosa, io pensavo, ti pensavo molto più grande. Ti pensavo
vecchio o più grande?
Più vecchio, nel senso, dai, da tutte le cose, questo lavoro, una cosa abbastanza complessa, adesso poi ci spiegherai un po' la tua storia, però devo dire che quando ho aperto la cosa mi sono un po' sorpreso, sarà che io oramai vedo sono tutti più giovani di me, perché giustamente, però effettivamente, diciamo, insomma, sei effettivamente giovane, però è una storia interessante. Allora, cominciamo un po' come ieri abbiamo fatto con Neda, un po' a presentarti. Tu sei un avvocato, vivi a Bologna, originario di Padova, però c'è l'Iran nella tua storia.
Esatto, io sono italo-iraniano, papà persiano, mamma italiana. Papà è venuto in Italia ormai quasi 50 anni fa per studiare a Bologna, peraltro, e poi si è fermato e qui ha fatto famiglia, insomma. E mamma invece italiana. Io sono nato tra due culture, direi che sono sempre stato immerso anche nella cultura persiana, ho amato molto l'Iran perché fin da quando ero ragazzino ci ho sempre stato. La città Nesfejan, metà del mondo, è Isfahan, lo è anche per me, mio padre è un isfanese, se così si può dire, quindi esatto, diciamo all'italiana un isfanese in Italia, e sono sempre andato nel paese fin da quando appunto ero bambino, ragazzino, poi mi sono innamorato e l'ho fatto diventare in un qualche modo anche la mia professione, ecco. Quindi io mi occupo di diritto internazionale e nello specifico mi occupo di diritto del commercio internazionale, di rapporti tra imprese e individui iraniani in Italia e imprese italiane in Iran.
Allora, ieri noi, cioè, abbiamo dedicato una serata allo scambio culturale, agli scambi culturali, quindi abbiamo parlato di traduzioni soprattutto dal persiano all'italiano e anche dall'italiano al persiano. Anche qui c'è un lavoro, perché il tuo libro, adesso lo facciamo vedere qui nella locandina, che insomma io ho inserito nella locandina della serata, è un'assoluta novità anche in Iran, perché è di fatto una guida per gli imprenditori iraniani che vogliono investire nel nostro paese. Allora, intanto magari la domanda è, che viene insomma ovviamente naturale, quanti sono, ci sono imprenditori iraniani che adesso, in questo particolare momento, che è un momento, sappiamo, abbastanza complicato un po' per l'economia di tutti i paesi, in particolare per l'Italia e per l'Europa. Ma qual è il grado di attenzione delle imprese e degli imprenditori iraniani per l'Italia e, nel caso, in quali settori?
Allora, guarda, hai colto un tema centratissimo, nel senso che, premesso che, a mio modesto giudizio, tutti gli iraniani sono un po' imprenditori. Hanno il business nel sangue, quindi l'impresa è qualcosa di innato, quindi che viene quasi naturale. Esattamente, cioè è qualcosa che è proprio, no? Come l'italiano, sì, che gesticola, l'iraniano ha nel sangue fare affari, fare business. Poi il business può, diciamo, rientrare in una miriade di categorie, quindi può essere dal business di tappeti, al pistacchio, al marmo, al macchinario, fino ad arrivare a cose più complesse, trasferimento di tecnologia, di brevetti, di marchi. Però il business compra e vendi o investi c'è sempre. E questa è la premessa. Oggi ti dico la verità, a partire paradossalmente dal 2018, quindi da quando di fatto c'è stato il withdraw degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano, l'interesse delle imprese iraniane verso l'estero e soprattutto verso l'Italia è aumentato vertiginosamente. Quindi, mentre prima, e questa è una testimonianza diretta, nel senso che mentre prima vedevo l'attenzione era più delle aziende europee che cercavano, diciamo, quasi trovare il pozzo dell'oro, quindi rivolgendosi al mercato iraniano, e quindi dal 2015 al 2018 veramente, lo saprai, trovare anche posto in un albergo di Teheran era difficile, perché complicato, prezzi molto alti, le imprese arrivavano a bizzeffe, delegazioni commerciali, eccetera. Poi tutto si è interrotto con la decisione appunto degli Stati Uniti di far saltare il JCPOA, però d'altra parte devo dire che diciamo, l'interesse più strutturato, quindi non semplicemente estemporaneo, da parte delle imprese iraniane verso il mercato italiano è aumentato, sia per mettere al sicuro i capitali, sia perché di fatto nel periodo antecedente, quindi quello delle sanzioni del 2012-2015, le imprese iraniane avevano, per forza di cose, si erano rivolte al mercato cinese. Ma il mercato cinese non ha, diciamo, quella tecnologia, quel tipo di qualità anche nella produzione che è quello europeo e quello italiano. Quindi sperimentati per 3-4 anni i vantaggi del mercato cinese e avendo capito che non era un mercato proficuo, le aziende iraniane si sono rivolte, diciamo, sono ritornate a quello europeo e soprattutto a quello italiano. Poi, parliamoci chiaro, ad un iraniano viene molto più semplice fare affari con un'impresa italiana rispetto che a un'impresa tedesca. Ma per un discorso di sentiment, di modo di fare, è vero che oggi tra i paesi europei l'Italia si gioca sempre al secondo posto con la Germania nella bilancia commerciale, no? Quindi generalmente i partner sono Germania, Italia, Francia che si scambiano le posizioni. Per esempio nel 2017 l'Italia era al primo posto, però le aziende iraniane, gli iraniani in generale, quando si tratta di negoziare, di contrattare, di fare affari, preferiscono di gran lunga le aziende italiane perché si trovano nella stessa linea d'onda, sulla stessa linea d'onda. Quindi riassumendo, per rispondere alla tua domanda, assolutamente sì, l'interesse è aumentato. E i settori quali sono? Settori dei macchinari, della tecnologia, del farmaceutico e diciamo poi anche della proprietà intellettuale. Quindi questi sono i grandi settori. Poi una nicchia è anche riservata al chimico, però diciamo molto molto più ristretta. C'è un qualcosa da sottolineare che purtroppo non è chiaro e devo dire si è creato un misunderstanding generale che ha fatto anche fuggire tante imprese italiane ed europee dall'Iran, anche piccole e medie imprese, ed è il fatto che l'Iran per il nostro diritto, per il diritto italiano, per la legge italiana e per la legge dell'Unione Europea non è un paese embargato. Quindi qualsiasi rapporto commerciale con l'Iran è assolutamente legittimo. Il problema è di natura bancaria.
Ecco, ma qui volevo arrivare. Questo questa purtroppo è la spina nel fianco di tutti noi che, diciamo, in vario modo, con diversa frequenza, con diversa importanza, abbiamo a che fare con l'Iran, no? E quindi abbiamo bisogno o di inviare, di ricevere denaro. Questo è un incubo, almeno io lo dico, insomma, dal punto di vista personale, avendo organizzato viaggi in Iran, dovendo mandare delle caparre per fermare gli alberghi, per tutto, negli ultimi anni è peggio di prima, cioè è diventato veramente un incubo. C'è un modo, c'è come fate, cioè come si fa?
Allora, devo dire che le sanzioni statunitensi, che sono appunto sanzioni secondarie, come sai, sono molto più violente delle sanzioni primarie che aveva istituito l'Unione Europea nel 2012 contro l'Iran. Sì. Quindi di fatto hanno reso veramente difficile anche l'approccio da parte di imprese che sono spaventate al mercato iraniano. Io quello che sottolineo sempre è che le sanzioni secondarie americane per il nostro ordinamento sono delle misure di boicottaggio. Quindi non hanno alcun tipo di rilevanza né dal punto di vista civile, né penale, né amministrativo. È come se non esistessero. Però,
scusami,
appunto, ci troviamo...
Scusami, interrompo. Spieghiamo un attimo per i nostri amici, perché noi, diciamo, siamo un po' abituati, soprattutto tu, a usare questi termini. Però le sanzioni primarie, ricordiamo, sono le sanzioni che colpiscono direttamente dei soggetti economici o comunque politici, cioè voglio dire la sanzione primaria è quando gli Stati Uniti mettono delle sanzioni sull'Iran, quindi colpisce ad esempio le compagnie aeree iraniane, le compagnie petrolifere iraniane, no? Correggimi se sbaglio, o anche dei soggetti, perché in alcuni casi proprio nome e cognome sono alcuni esponenti delle istituzioni iraniane. Quelle secondarie invece sono le sanzioni che colpiscono chiunque faccia affari con soggetti che rientrano nella sfera di quelli colpiti dalle sanzioni primarie. Cioè, ad esempio, se io voglio fare affari con l'Iran, il pericolo è che, di fatto, traducendolo, che le banche non mi facciano credito perché temono poi di essere colpite dalle sanzioni americane. Giusto?
È esattamente così. Quindi l'esempio per eccellenza di sanzione primaria, per fare un esempio concreto vicino nel tempo a noi, era quello che esisteva dal 2012 al 2015, quindi quando alle aziende dell'Unione Europea, la stessa Unione Europea aveva vietato l'intrattenimento di qualsiasi rapporto con l'Iran. Quindi che fosse diretto o indiretto, un'azienda italiana, un individuo italiano non poteva mantenere rapporti con l'Iran. Oggi questo tipo di sanzioni non esistono, quindi l'Unione Europea non ti dice tu non puoi commerciare con l'Iran, anzi quasi ti incoraggia a farlo, ma esistono le cosiddette sanzioni secondarie, che sono quelle di un altro ordinamento, che non ha nulla a che fare con il nostro, sono quelle statunitensi, che diciamo indirettamente, come dicevi tu, diciamo obbligano, creando una pressione, alle aziende italiane a non commerciare con l'Iran, perché gli americani dicono se tu azienda italiana commerci con l'Iran, io non ti faccio entrare più nel mio mercato. Ecco, per il nostro, l'Unione Europea, questo purtroppo viene dimenticato, ma adottato nel 2018 e poi anche ultimamente con degli emendamenti, un atto, una legge che è un regolamento molto forte, che è il regolamento di blocco, che dice non solo noi riteniamo che le sanzioni americane contro l'Iran violino il diritto internazionale, ma addirittura andiamo ad impedire, vietiamo a qualsiasi azienda europea o banca europea di andarle a rispettare. Purtroppo poi questo nei fatti non accade, perché la forza del sistema economico e finanziario americano è talmente forte che chiaramente l'azienda preferisce, dice io rinuncio a commerciare con l'Iran pur di non perdere.
Io allora, mi ricordo, scusami, esempio banalissimo che rende l'idea. Se qualcuno, per esempio, fa un bonifico e nella causale scrive anticipo viaggio Iran, rischia che quel bonifico venga bloccato perché i software, ovviamente, degli istituti di credito hanno tra le parole chiave quelle da bloccare Iran. Quindi è successo che qualcuno abbia trovato difficoltà persino a mandare i soldi per un innocente giro turistico delle città della Persia, cioè questo, di questo parliamo anche, non solo, ma anche di questo.
Esattamente, ma ti dirò di più, non so se qualcuno di voi, insomma, o tu stesso ti sei mai accorto che quando le banche si rifiutano di fare un'operazione sull'Iran, o addirittura, sai, il fenomeno degli ultimi anni frequentissimo della chiusura di conti correnti agli iraniani, non mettono mai per iscritto, non mandano mai mail dicendo che noi ti chiudiamo il conto oppure noi non ti processiamo il pagamento perché vai in Iran. Si guardano bene dal farlo, ma lo dicono verbalmente. Mi è capitato qualche volta e su questo ho costruito dei casi in tribunale, per cui la banca aveva messo per iscritto che non processava il pagamento, non faceva l'operazione perché si aveva a che fare con l'Iran e c'erano le sanzioni secondarie. Quella missione è una violazione di legge, perché significa che tu stai violando il regolamento di blocco, il regolamento dell'Unione Europea, e quindi diciamo puoi fare rispettare il tuo diritto, quindi tu come azienda europea hai il diritto di poter commerciare con l'Iran e tu banca non puoi impedirmelo, quindi per questo non lo mettono mai per iscritto.
Questo è importantissimo, perché sai, molto spesso ci si spaventa di fronte a, così, a questa reazione, e tanti dicono oh, vabbè, allora non lasciamo perdere, non facciamo nulla. Questa è una cosa molto, molto, molto importante, quella che ci hai spiegato adesso, perché effettivamente è anche una cosa violentissima. Io ricordo quanti ragazzi, o comunque ragazzi, cittadini iraniani che magari vivono da tanti anni in Italia, si sono trovati la telefonata appunto della banca, non la lettera, ma la telefonata che diceva mi dispiace, ma noi dobbiamo chiudere il suo conto bancario, che è una cosa incredibile.
Sì, e ha toccato anche, guarda, casi anche di imprenditori di iraniani che sono in Italia da 40-50 anni, che si sono visti chiamare dalla banca perché il luogo di nascita è l'Iran, non perché sono iraniani residenti in Italia, perché luogo di nascita è Iran. Da allora lì bisogna avere, cioè, la legge nostra consente di proteggerci. Tieni conto che questo sta accadendo in tutta Europa, per dirti, in Spagna e anche nel Regno Unito sono state addirittura avviate delle class actions da parte di iraniani, quindi delle azioni di gruppo contro determinate banche, perché hanno chiuso indistintamente i conti correnti agli iraniani, e la nostra Banca d'Italia, l'arbitro bancario e finanziario, che è, diciamo, l'authority che regolamenta i rapporti tra banche e consumatori, ha statuito che questo tipo di pratica è vietata. Tu non puoi chiudermi un conto o ritirarmi la carta di credito discrezionalmente. Quindi devi darmi una motivazione.
Questo è importantissimo che tu lo dica, e sono convinto anche, poi magari se è possibile lasceremo anche un tuo contatto, perché io sono convinto che poi mi scriveranno delle persone che vorranno saperne di più, perché questa è una cosa fondamentale, cioè, nel senso che io negli ultimi anni mi è capitato di ricevere anche telefonate o mail di gente che magari conoscevo anche superficialmente, che diceva: noi siamo disperati perché improvvisamente ci hanno chiuso, ci vogliono chiudere il conto, io non so come devo fare, come fanno a mandarmi i soldi, come faccio? Questo, attenzione, perché qui è una cosa importante quella che ci sta spiegando questa sera Dario, cioè tutto questo è qualcosa che va contro le nostre stesse leggi, cioè contro, parliamo tanto di Europa, parliamone anche in questo senso, perché altrimenti non è che può essere soltanto un timore che viene da una situazione sicuramente determinata da un rapporto di forze economiche, politiche, eccetera, eccetera. Però poi, insomma, la legge ha il suo innegabile valore. Innanzitutto, una piccola parentesi, ti salutano qui gli amici, Camran che dice un saluto a papà di Dario Ismail, ti saluta Graziella a proposito di Padova, ecco qui, e Camran che dice: Dario parla bene anche a farsi, tra l'altro il libro è anche in persiano, adesso poi arriveremo a parlarne. Scusami, prego, stai dicendo qualcosa.
Dunque, quindi ritornando alla tua domanda, come avvengono i trasferimenti finanziari e bancari? Allora, mentre nel periodo 2012-2015, quindi quando c'erano le sanzioni dell'Unione Europea, qualsiasi transazione finanziaria, diretta o indiretta, con l'Iran era vietata, oggi questo problema non esiste. Quindi oggi nella maggior parte dei casi le transazioni sono indirette, con i cosiddetti cambi a valute che tu conosci, Sarrafin, sì, quindi il money exchanger, per cui i flussi di denaro arrivano tramite paesi terzi, che sono generalmente la Turchia, Dubai, l'Azerbaigian, ma anche paesi collocati in Europa, eccetera. Cosa succede? Quindi le transazioni avvengono tramite triangolazioni, che sono legittime, quindi la triangolazione è un'operazione legittima, diventa delicata perché pone un problema di antiriciclaggio, ma come lo pone con l'Iran, lo pone con qualsiasi altro problema del mondo, con qualsiasi altro paese del mondo. Quindi la banca, quando si vede arrivare di soldi da Hong Kong, dice: ma tu che rapporti hai con Hong Kong? Che rapporti hai con Dubai quando le tue fatture o il tuo servizio non ha a che fare con quel paese? È lì quindi che nasce la criticità.
Infatti anche lì io ricordo telefonate preoccupate della mia banca: ma lei ha appena pagato questa... Ovviamente poi leggendoli, magari l'impiegato della banca che ti telefona storpiando i nomi in modo osceno, che tu sei là e dici: chi? Ah no, sì, ho fatto io, cioè, perché effettivamente erano... Però sì, effettivamente capisco, questo è un problema. Tanto ti saluta anche Farad Bastami, saluta Paese Ismail, da 41 anni lo vede, anche l'avvocato Iacopo Alberto Prestato, quindi mi dice: hai tutto un pubblico che ti sta seguendo, che ti conosce benissimo.
Saluto tutti.
Tornando adesso al tema, no, del tuo lavoro, il problema principale, quindi, di un imprenditore che ha trovato il suo obiettivo in Italia, ha dei capitali da investire, è pronto a farlo, il problema principale da superare è?
Allora, i problemi sono molteplici, ma il tema è che fin dall'inizio quello di cui mi ero accorto è che mancavano delle informazioni basilari. Quindi, mentre in Iran esistevano dei libri di How Doing Business in Francia, in Germania, Hong Kong, in Cina, non esisteva un how doing business in Italy, quindi gli imprenditori non erano a conoscenza delle informazioni basilari per poter, diciamo, affrontare un percorso in Italia. E di fatto questo impediva che l'operazione commerciale o imprenditoriale o di investimento poi andasse a buon termine, perché noi partiamo sempre dal presupposto che il nostro sistema di tassazione lavorativo di diritto sia universale. In realtà il nostro sistema, diciamo, a parte che è diverso da quello di tutti gli altri paesi europei, ma anche tra i paesi europei, diciamo, le similitudini sono limitate. Quindi, per fare un esempio, da noi in Italia, in tutti i paesi dell'OCSE e comunque dell'Unione Europea, c'è un sistema di tassazione personale. In Iran la tassazione personale, quindi l'IRPEF, non esiste. Quindi l'imprenditore iraniano che voleva investire in Italia, la prima informazione: ma io dove pago le tasse? Se la mia società, se io sono residente in Iran e la mia società è in Italia, io dove pago le tasse? O ancora, altra tematica, quella degli stipendi. Noi in Italia abbiamo i contratti collettivi nazionali di lavoro che danno, diciamo, equiparano tutti i lavoratori di una stessa categoria ad un salario, diciamo, equipollente. In Iran questo non esiste, c'è il salario minimo che vale per tutti ed a prescindere dalla... Quindi il primo ostacolo per gli imprenditori era proprio quello, diciamo, dell'informazione. Cioè, la prima domanda che mi veniva fatta, che viene fatta, è: posso io come cittadino iraniano costituire una società in Italia? Posso come persona fisica iraniana? La risposta è sì. Un cittadino iraniano è, per il nostro ordinamento, quello italiano, equiparato in tutto e per tutto ad un residente italiano, ad un cittadino italiano. E quindi può costituire una società anche con il 100% delle proprie azioni. E questo non era scontato. Quindi la prima difficoltà era proprio in termini di informazioni. Certamente il passo finanziario è un altro. Nel senso che il problema è che quando gli iraniani decidono di investire in Italia diventa necessario dimostrare alle banche l'origine e la provenienza del denaro. Quindi, come sai, i rapporti bancari tra banche iraniane e banche italiane e banche europee non sono operativi, quindi questo significa che bisogna operare tramite dei canali terzi e bisogna giustificare alle banche il flusso di denaro. Quindi questa è la seconda operazione molto delicata che ultimamente rende difficile le operazioni con l'Iran, anche se l'interesse, come ti dicevo, è aumentato esponenzialmente.
C'è anche un problema in questo, immagino, il cambio, adesso c'è tra rial e euro, in questo momento è nettamente a sfavore degli iraniani, quindi... Credo che, cioè, non sia semplice nemmeno da quel punto di vista, no? A meno che uno non abbia capitali, ovviamente, insomma, ovviamente in euro o insomma, in altra valuta, ma credo che in questo momento non sia nemmeno uno sforzo indifferente quello di investire in Italia.
Non è uno sforzo indifferente, ti devo dire anche d'altra parte che generalmente le imprese iraniane che decidono di operare qua in Italia, stabilendosi, sono delle imprese che hanno le spalle molto forti, okay. O comunque sono imprenditori che già lavorano con l'estero o che ne hanno le possibilità. A questo proposito, un tema appunto che sollevavi è quello del cambio. A volte in Italia, ma anche lo noto negli altri paesi europei, è difficile spiegare l'esistenza di tre tassi di cambio diversi, che adesso poi si sono ridotti a due, no? Ma se uno va su Google, quindi se uno googola e mette reale euro, ti viene fuori il tasso di cambio della banca centrale. Ma è un tasso di cambio che, diciamo, non è riconosciuto dal punto di vista finanziario internazionale, no? Quindi in realtà quando tu parli di una cifra in real e devi spiegarla a delle istituzioni o a delle banche iraniane o a delle controparti, quindi anche di partner commerciali, devi spiegare che esiste un altro tasso di cambio, che è quello del mercato libero. Mi ricordo che c'era un periodo in cui c'era anche il tasso NIMA, che era un tasso mediano, quindi quello dell'industria, ed era complicatissimo. Quindi diciamo che...
Sì, che poi è completamente diverso, perché io quando ogni tanto devo vedere dei prezzi real, per dire, di un volo, se lo faccio con il tasso quello della banca centrale mi prende un colpo, perché ogni tanto... sì.
Devi fare un mutuo, perché se vedi, esatto, il tasso a banca centrale è 10 volte inferiore, quasi 10 volte inferiore a quello ordinario, quindi, ma guarda, tante cose, no? Mi è capitato anche nella, e poi è anche una delle ragioni per cui è nato questo libro, di dare degli strumenti agli iraniani che vogliono operare in Italia per non cadere nelle trappole più comuni. Tante volte, quando sono nate delle controversie commerciali tra imprese italiane e imprese iraniane, dove gli iraniani avevano ragione al 100%, io lavoro un po' con tutto il mondo, con altri paesi del mondo islamico, insomma anche del Sud America, eccetera, e devo dire che gli iraniani sono degli ottimi pagatori, quindi i chiodi, se dobbiamo così chiamarli, di solito sono chiodi di aziende italiane verso aziende iraniane, non viceversa, è molto più raro. Ecco, cosa capitava? Quando avevi delle controversie commerciali, a volte, dove gli iraniani appunto avevano ragione, è difficile anche spiegare ad un giudice la complessità del sistema di relazioni economiche tra un paese sotto embargo e l'Italia. Cioè, il giudice non capisce cos'è un sarrafì. È una cosa, il cambio valute è, diciamo, un istituto, una persona che in Iran, anche un bambino di 5 anni sa cos'è un sarrafì, un cambio valute, che c'è un sistema di delegazione di pagamento, uno sta in Iran, paga a Dubai e chi ti accredita i soldi nel conto sta in Spagna.
Sì.
Un giudice non lo capisce. E lo stesso per il tasso di cambio. Quindi un giudice non capisce che magari ci sono tre tassi di cambi completamente diversi, quindi le cose diventavano molto più difficili e complicate.
No, ma io ricordo a questo proposito delle vicende anche piuttosto brutte, cioè, sai, io l'ambito che conosco, quello turistico, e c'erano tour operator iraniani che avevano crediti, ma veramente di migliaia, decine di migliaia di euro, con tour operator italiani che li hanno truffati, che non hanno più visto questi soldi. E loro cercavano disperatamente di averli per vie legali, ed era praticamente una battaglia persa. A volte sono dovuti anche accontentare poi di patteggiamenti, insomma di accordi molto molto a ribasso, perché nel momento in cui c'è stato un boom, no, di turistico dall'Italia nei confronti dell'Iran, dei tour operator anche grossi, non faccio i nomi perché insomma, non sarebbe corretto in questa sede, italiani, che non pagavano gli iraniani. Cioè, gente
che davano.
Sì, esatto. Ma è una cosa incredibile. Io quando l'ho saputo, dei nomi pure sono rimasto pure così, eppure loro sono rimasti, diciamo, fregati, insomma, in parte, perché poi era complicatissimo rivederli questi soldi. Una cosa incredibile.
Ma Antonello, guarda, io credo che in tanti casi noi qui diciamo gatta ci cova, no? Quindi in tanti casi io ho visto che alcune aziende hanno approfittato della situazione delle sanzioni, quindi dell'impossibilità di fare i pagamenti per inchiodare. E questo non va bene, perché le relazioni economiche tra Iran e Italia sono veramente millenarie. E gli iraniani amano fare affari con gli italiani e viceversa, gli italiani, come sai benissimo, si trovano molto bene in Iran, però questa situazione delle sanzioni ha veramente esacerbato gli animi e qualcuno ne ha pure approfittato.
Come per dice Camaran, esatto, sono stronzi, sì, è vero, è vero. Cioè, è vero, non c'è altra definizione, perché veramente un modo veramente disonesto e anche molto meschino in alcuni casi, va detto.
Per dirti, una tematica che è sempre molto interessata agli imprenditori iraniani che decidono, insomma, di spostarsi in Italia o di avviare un'attività in Italia è quello delle zone economiche speciali, no? Tu sai che in Iran, questa è una tematica interessantissima, secondo me, ci sono 7 zone economiche, le cosiddette free trade zones, e poi quasi una trentina di zone economiche speciali. Cosa succede in queste zone? Sono dei porti franchi, quindi sono di fatto dei porti franchi, per cui un'azienda italiana, faccio un esempio, che potesse stabilirsi in Iran, questo succede ancora adesso, quindi è possibile, per esempio prendiamo il caso di Kish o dell'isola di Keshm, oppure del porto di Chabahar, può importare i propri macchinari nel territorio iraniano senza pagare imposte, senza pagare dazi doganali, può produrre in loco, quindi può produrre per esempio nell'isola di Kish i propri prodotti, può riesportarli da Kish verso un paese terzo, mettiamo il caso dell'Azerbaigiano, del Turkmenistan, eccetera, senza pagare un solo rial di imposta. Quindi l'esenzione è al 100%, capisci bene che diventa interessantissimo,
certo.
Perché tu di fatto prendi l'Iran, che è un paese capoarea, attorno ai altri 7 paesi, quindi un bacino di quasi 400 milioni di persone, e il paese diventa un paese capoarea, una base da cui puoi lavorare e poi riesportare in tutto il mondo. Tanti iraniani mi dicono, ma noi vogliamo costituire una società in una free trade zone italiana, in un porto franco. Non c'è. Non esiste.
E questo è guai.
Io allora cerco di spiegare che noi abbiamo le cosiddette zone speciali urbane, ma non si avvicinano neanche lontanamente alla free trade zone iraniana, perché le nostre zone economiche, le nostre zone speciali urbane sono collocate nei paesi terremotati, quindi Mirandola, oppure per esempio in zone disastrate dal punto di vista economico, Sardegna, eccetera, ma non hai le esenzioni fiscali o doganali, oppure hai delle esenzioni fiscali che però sono subordinate, esatto. E quindi questo è un
paragonabile proprio, come
non è paragonabile, quindi l'aspettativa per esempio del imprenditore iraniano è quella di costituire una società in una free trade zone italiana che non esiste, e questo tra l'altro a mio modesto giudizio è stata una partita che abbiamo perso come Italia, perché potevamo diventare il fulcro, no? Tra est e ovest, subito dopo la caduta del muro di Berlino, I porti franchi, ecco, Trieste è porto franco, è un porto franco, anche Venezia lo è, ma non è un porto franco, una free trade zones come l'Iran, dove hai un'esenzione al 100%, hai delle agevolazioni, che è ben differente.
No, questo capisco, dalla prospettiva dell'imprenditore iraniano questa è un'altra brutta sorpresa, immagino, quando poi devi investire. Sai, tu prima quando parlavi dei settori, mi viene in mente invece un altro argomento spesso al centro di problemi, cioè quello del copyright, nel senso che, questo ricordo sempre, chi si occupa di editoria, ad esempio, o anche di cinema, ha un problema enorme quando si tratta di comprare i diritti di un'opera intellettuale, di un'opera artistica, di qualcosa che è soggetta in genere a quello che noi definiamo copyright. La definizione in genere che noi abbiamo, forse un po' rozzamente, è: in Iran non c'è il copyright. È così, è esatto dirlo questo, o è una forzatura, un'esagerazione? No,
allora, ti devo dire è una forzatura, perché l'Iran fa parte della Convenzione di Berna sulla tutela della copyright, come altri 188 paesi al mondo. Quindi di fatto diciamo, il diritto d'autore in Iran nasce nel momento in cui nasce l'opera. Qual è la differenza tra l'Italia e l'Iran? Noi qui in Italia abbiamo anche in Italia la copyright e comunque il diritto d'autore nasce nel momento in cui tu scrivi il libro, però hai la possibilità di far attestare, quindi di dare data certa alla tua opera intellettuale rivolgendoti alla SIAE, quindi chi scrive un libro lo può mandare alla SIAE e la SIAE con un timbro appunto ti va a garantire, va a dimostrare ai terzi che tu hai un diritto prioritario su quel bene intellettuale. Ecco, in Iran questo non esiste, ma come nella maggior parte dei paesi del mondo. Quindi in Italia noi siamo abituati che il libro può essere depositato alla SIAE e ti danno il certificato di avvenuto deposito. E comunque il tuo diritto di proprietà d'autore, il tuo diritto d'autore nasce con la pubblicazione dell'opera, nel momento in cui nasce l'opera. In Iran è la stessa cosa. Quindi nel momento in cui nasce la tua opera, tu sei coperto. Il problema è dimostrarlo. Quindi è un problema di dimostrazione della tua titolarità dell'opera. Non tanto che il diritto d'autore in Iran non sia tutelato. Anzi,
ecco, questo è importante.
Anzi, il diritto iraniano, quello penale, punisce severamente chi va, diciamo, ad abusare della proprietà intellettuale altrui, del diritto di copyright. Cioè, mentre qui comunque chi, diciamo, abusa di marchi o brevetti alla fine va a finire dal giudice di pace o comunque viene considerato un reato minore, per cui no, in Iran la violazione di un marchio, la violazione di un brevetto, la violazione di un diritto di un diritto d'autore è punita severamente. Il problema è andare a dimostrare la titolarità. Quindi
no, molto libro... interessante questo, molto molto interessante. D'altro il nostro amico Marco Giuseppe dice interessantissime informazioni anche per dei miei progetti futuri, grazie alla puntata. Ah, in effetti io pure mi sento di dire che questa serata è molto utile, anche a me sta chiarendo un po' di cose effettivamente, quindi grazie veramente a Dario perché ci stai aiutando molto. Mentre Farad dice nell'isola di Kish il commercio è in declino, immagino in questo momento. Mentre Kamran afferma adesso che l'Iran è membro a pieno titolo della SCOP, l'acronimo per?
È l'organizzazione dell'accordo di Shanghai.
Ah, Shanghai, ok. Le cose dovrebbero cominciare ad andare bene.
Okay, dipende grazie, da che Kamran. Punto di vista.
Cioè, no, spiegacelo.
No, nel senso che andranno bene probabilmente per i cinesi e spero per gli iraniani, non per gli europei e per noi italiani, perché alla fine ecco. Questo scherzetto degli Stati Uniti che si sono ritirati dall'accordo sul nucleare lo hanno fatto pagare a tutti, cioè l'hanno fatto, perché alla fine, parliamoci ben chiaro, gli Stati Uniti nell'accordo sul nucleare dal punto di vista economico non ricevevano dei vantaggi sostanziali.
Infatti no, è questo
il punto. Questo è il fatto.
Ma questo, perdonami adesso la piccola parentesi, è un po' come per le sanzioni alla Russia, cioè non è che loro ci rimettono nulla, siamo noi che ci mettiamo il sangue in tutto questo, cioè questo è il concetto di base. Intanto anche a mia moglie fa i complimenti, incantata, senza andare a togliere ad altro. Sì, no, infatti è vero, insomma, ecco, i complimenti. Mentre Iago dice: non sapevo che Venezia fosse Porto Franco. Sai, mi veniva da dire prima, quando all'inizio della diretta, quando tu parlavi della Cina, dell'Iran, no, che si era rivolto al mercato cinese dopo il ritiro dell'accordo degli Stati Uniti dell'accordo sul nucleare. Io ricordo che pure una quindicina d'anni fa, cioè un'epoca Ahmadinejad, c'era stato questo avvicinamento tra Teheran e Pechino, ma la sensazione che mi dà sempre è questa, cioè che la Cina ricerchi insistentemente l'Iran, cioè faccia una corte quasi al limite delle molestie nei confronti dell'Iran, no? E l'Iran ogni tanto cede perché comunque, come dire, è per necessità, ma appena può richiude, cioè io ricordo sempre, faccio questo esempio, nel diversi corsi di lingua che ho fatto online in questo periodo, il numero incredibile di studenti cinesi, e tra l'altro devo dire, io non capivo manco una parola, quando parlavano persiano, con tutta la buona volontà, no, senza nulla togliere alla loro bravura, perché io non li capivo mai, cioè non ho mai capito, cioè, quando c'erano alcuni...
Ma anche in inglese sono difficili da capire.
Infatti, no, ma quando io ogni tanto, cioè, devo dire, la pazienza incredibile degli insegnanti, perché io detto, quando loro parlavano in persiano, sono io che non li capisco, però insomma, vabbè. Ma loro erano tutti, lo facevano per un motivo lavorativo, professionale, cioè tutti dicevano perché io dopo devo andare a fare un master, perché devo andare per la mia società, perché erano tutti motivi di lavoro legati direttamente, come dire, in genere a operazioni commerciali o comunque di accordi, di qualcosa che già era in atto. Però quindi Marco dice l'Iran fa parte dei BRICS, quindi sta avendo altri vantaggi, ma fa già parte dei BRICS, la cosa è ufficiale? Io questo, perdonatemi.
Allora, in realtà i BRICS, più che essere un'organizzazione vera e propria, alla fine sono un'organizzazione di soft power economico. Il problema è che anche, diciamo, la piena integrazione dell'Iran ai BRICS comunque non toglie il problema finanziario, cioè il problema finanziario. Le banche del mondo sono tutte inscindibilmente collegate al sistema americano, quindi le banche brasiliane, quelle indiane, anche quelle cinesi. Quindi di fatto finché gli americani avranno questo cappio al collo sulle banche internazionali, le transazioni saranno sempre difficili, a meno che l'Iran appunto non crei cosa che pare sia sul tavolo, esatto, un sistema alternativo con la Russia. Aggiungendo qualcosa a quello che dici, io sono assolutamente d'accordo su quello che dicevi sulla Cina. Allora, una considerazione, diciamo, tecnica e l'altra ludica. Quella tecnica è che oggi la Cina, dal punto di vista energetico, è dipendente dall'Iran da tanti punti di vista. Quindi il petrolio iraniano è un petrolio che ha fatto molto comodo, quando ti riferivi prima appunto all'epoca Ahmadinejad, a questo, no? Vai e vieni, diciamo, molto alternato. Quindi l'Iran, la Cina è un grande produttore, ha bisogno di energia, e l'Iran può soddisfare questa sua richiesta continua di energia. La Cina è onnivora, quindi è onnivora in tutto poi. Questa è la considerazione tecnica. La considerazione ludica, a Teheran, come saprai, ci sono una marea di cinesi. Sì. E sono quasi, dunque, un 4.000. Questi cinesi, insomma, le comunità cinesi in qualunque parte del globo si trovano, no? Non si trovino, sono molto chiuse, quindi a loro piace andare in posti frequentati da cinesi, frequentare cinesi, eccetera. Non so se mi hai avuto l'opportunità di andarci, ma c'è un ristorante cinese a Teheran che a me piace da morire.
E che una volta mi portarono vicino a Gandhi, non so se è lì.
No. No. Allora, quello che ti suggerisco io, che vi suggerisco, insomma, che è veramente cinese, è un po' più, diciamo, come dire, non vorrei dire proletario, ma autentico, okay. È a Talegani, quindi all'incrocio tra Talegani e Nashar, esatto, e questo è esattamente adiacente al ristorante svizzero di Teheran, che è un ristorante che esisteva appunto dall'epoca dello Shah, poi dopo... E accanto appunto c'è questo ristorante cinese di un albergo di circa 50 anni fa che è rimasto in disuso per 50 anni finché un'imprenditrice cinese è arrivata a Teheran, faceva la dipendente per un'azienda iraniana, a un certo punto si è stancata, ha preso in mano l'albergo che era chiuso, lo ha ristrutturato con annesso ristorante e l'ha trasformato nell'albergo e nel ristorante dei cinesi. A Teheran, dove si mangia benissimo, è il ristorante Fandiz, a me piace molto che poi c'è il giardino, quindi poi si mangia cinese vero, quindi non è cinese, e ve lo consiglio assolutamente, è pieno lì appunto comunità cinese, si trovano lì e vanno anche nell'annesso albergo.
Fantastico, tocca, ecco, prossimo viaggio, prossima volta ci vado, guarda, vedi, uno va a fare un giro all'ex ambasciata americana, tanto è lì, no? Si fa un giro al Museo dei Martiri, che è di fronte, e poi si va a mangiare cinese, perfetto. Cinese, ho già un programma di una giornata a Teheran nel prossimo.
Multiculturale.
No, questa è molto, molto interessante questa storia. Ma invece una domanda, io ricordo che nei primissimi viaggi in Iran, oramai, risalgono, ahimè, a 17 anni fa. Ricordavo che oltre ai cinesi c'erano anche gli indiani. Che fine hanno fatto gli indiani, che invece non ho più visto come prima? Imprenditori, si capiva che erano... Tra l'altro si distinguevano perché i cinesi, quando erano in missione di lavoro, erano sempre due uomini, tipo i carabinieri, no? Erano sempre vestiti. Invece gli indiani si portavano tutte le mogli, la famiglia, tutti coloratissimi. Poi dopo un po' non l'ho visto più.
Sai, gli indiani sono stati molto attivi nel settore del marmo, nel marmo iraniano, quindi partecipavano alle fiere del marmo e poi, ecco, soprattutto una città dove ci sono ancora molti indiani che vanno per il discorso della fiera è Isfahan. Poi, non so per quale motivo, gli indiani hanno perso interesse per il marmo iraniano, ma credo che questo dipendesse in parte dall'impossibilità di effettuare delle transazioni commerciali con l'Iran, perché alla fine se l'iraniano esportava il blocco di marmo doveva comunque essere pagato in valuta forte, ma le banche non accettavano la valuta forte, quindi le banche indiane non performavano i pagamenti e quindi un po' alla fine la cosa si è spenta. Però è vero, una volta c'erano molti più indiani. Adesso i cinesi
per mettere le mani in modo esclusivo. No, perché era lampante. Io ricordo che ero colpito da questa quantità di che si capiva proprio che erano poi, sai, il lavoro, un viaggio di lavoro. Poi magari li portavano pure a fare un giro, ovviamente, no, con i tuoi fan, ovviamente a vedere le bellezze artistiche. Però poi dopo non l'ho visti più come prima. I cinesi invece è arrivato poi anche il turismo cinese, che prima non c'era. Cioè, a me quello che ha colpito le ultime volte erano insomma gruppi anche consistenti. Tra l'altro siano stati gli ultimi prima del Covid, anzi probabilmente hanno pure portato il Covid all'inizio, perché era il Capodanno cinese, quindi era quel periodo lì del febbraio 2020, e poi credo che adesso però stiano tornando.
Sì, c'era un volo diretto, tra l'altro, mi pare, sì, della MAN da Teheran, che andava direttamente a Pechino, a Shanghai, ma frequentemente, quindi sì, i cinesi arrivavano a bizzeffe.
Sì, sì, infatti venne quello pure messo sotto accusa, no, sui giornali, esatto. Quella storia, e poi c'era un cantiere, se non sbaglio, aperto, dove era Com, credo, con operai cinesi, quindi ci fu tutta la polemica. Che poi,
2020,
sì, una polemica pure, se vogliamo, anche piuttosto così oziosa, anche perché nel giro di un mese il Covid era in tutto il mondo, quindi non è che, cioè, ogni volta tutto quello che ha a che vedere con l'Iran è sempre amplificato, no? In modo che si hanno sempre delle colpe maggiori, quando poi in quel caso la responsabilità è semplicemente l'interscambio, le persone che viaggiano e il virus, ahimè, con noi, insomma, non è che c'è molto, molto altro da raggiungere. Mentre Marco suggerisce, dipendeva anche dalla politica islamofobica di Modi, cioè il presidente indiano, non lo so, questo sinceramente
non lo saprei.
Bene, allora io avevo un'ultima domanda adesso, insomma, non se ci sono domande dei nostri amici, ovviamente fatevi sotto, così insomma approfittiamo di questo momento. Anzi, ne avrei due. Allora, la prima è: per il libro è in persiano, facciamo rivedere la copertina, però eccolo qui. Per comprarlo, per averlo, chi non è in Iran, come può fare? C'è un modo per comprarlo online?
Allora, ti posso girare poi un indirizzo mail, e a quell'indirizzo mail possono essere mandate richieste per chi vive in Italia. E poi lo facciamo inviare, quindi, perché qua in Italia. Se invece in Iran lo si può ordinare online tranquillamente, è di Jangal, che è una casa editrice, insomma, abbastanza nota, quindi lo trovate sia nelle librerie che appunto con l'e-commerce, ecco.
C'è la versione ebook, perché tanto me lo chiedono, me lo chiederanno sicuramente?
Allora, la versione è solo cartacea.
Ok.
La versione solo cartacea, mi sono imposto io di averla solo cartacea, sono un po' ancien regime, sono un po' vecchio stile.
No, per i libri, quindi, pure a me piacciono di più, indubbiamente, i libri.
Il profumo della carta, magari sono un po'
romantico. No, ma si legge meglio, si legge meglio e si rimane più a mente, anche a me. Io devo dire, sono stato inizialmente un entusiasta degli ebook, perché, come dire, la possibilità di portarli sempre con te, tutto quello che vuoi, però è diverso. Il livello di concentrazione anche per me cambia completamente.
Sì. E poi bisogna sottolineare, cioè io sono stato abituato a sudare sui libri, esatto. Sottolineare, sudando, eccetera. Loro hanno detto: voglio che questa pena la provi anche chi compra il mio libro.
Giusto, mi sembra giusto. Poi è anche uno dei motivi per cui secondo me i libri non si prestano, semmai si regalano, perché un libro è una cosa talmente intima, personale.
Regola sacra, condivido.
Si regala se uno ci tiene, però insomma è una cosa che aiuta anche a diffondere il libro, ma non a prestarlo. E invece l'altra domanda è: hai pensato tanto Iago dice carta forever, bravi, ma pensato, o magari è un'idea, invece una guida per imprenditori italiani che volessero investire in Iran?
Ah, guarda, io ci avevo pensato e la stavo anche scrivendo, e il problema è che poi sono subentrate le sanzioni e sarebbe praticamente diventato un lavoro inutile. Ah, certo. E quindi l'ho dovuto, pensa che questo libro Tesalat dar Italia è nato nel periodo del Covid, quindi avevo parecchio tempo per concentrarmi, eccetera, e quindi mi sono messo a scriverlo in breve tempo, ecco. Il lavoro di revisione è durato tantissimo, perché, come sai, tanti termini italiani non esistono, termini giuridici italiani, non c'è una forma corrispondente, proprio non esiste, quindi è stato difficile trovare dei termini adatti.
Immagino, ma infatti sono cioè tutto quello che è poi la politica, l'economia, ogni tanto ci sono dei termini che ci si arrovella per trovare, no? quando traduci, perché effettivamente non è semplice, quindi immagino sì, insomma, che sia stato un lavoro complicato.
Ti posso raccontare un aneddoto,
certo,
che mi ha fatto molto ridere. Allora, beh, sì, quella del libro per imprenditori italiani in Iran, guarda, spero tanto che ne potremo parlare fra un anno, fra due anni, insomma, non appena questo accordo, speriamo, verrà chiuso. 10 anni fa avevo appena incominciato, dovevamo fare un'operazione, in Italia si chiama di scissione societaria, che è una cosa molto semplice, cioè se devo spiegarvela in termini papali e banali, quando hai una società, una SRL, una SPA, e i soci a un certo punto decidono che la società va divisa in due entità completamente diverse, quindi socio A va da una parte e socio B va da un'altra parte. Fine della storia, molto semplice, i patrimoni si dividono, gli asset si divide tutto, debiti e crediti. Io dovevo registrare con un notaio, con un collega giù, un atto di scissione societaria di una società italiana per varie ragioni. E non ero in grado di spiegare la scissione societaria, perché in Iran non esiste che tu puoi prendere un'azienda, cioè, e dividerla in due. Allora facevo l'esempio della mela. In maniera molto rudimentale dicevo al notaio, la scissione è come se tu prendessi una mela e la dividessi in due. Beh, vedi che da questa, diciamo, divisione tu avrai fatto due mele più piccole, ma hai due pezzi di mele. E lui mi rispondeva, no, ma non è possibile una cosa del genere. E diceva, ti faccio io un esempio. Prendi un cavallo, ma tu il cavallo puoi dividerlo in due e mantenerlo vivo, non puoi dire che ci sono due cavalli, e allo stesso modo non puoi dire che una società può essere divisa in due. Quindi
era bellissimo, però.
Un problema proprio di comunicazione, era un concetto che non esisteva.
Ma perfetto, già ci sarebbe il titolo, guarda, la mela e il cavallo. Sib va Asb, come si chiama?
Asb. Sì, esatto.
Sì, beh, bellissimo.
Potrebbe essere il titolo di un film di Kiarostami.
Ecco, sicuramente sono una di quelle cose lentissime, no?
Esatto.
In cui c'è una disputa, c'è un giudice, poi in quanti film iraniani c'è sempre un giudice, no? che nella maggior parte dei casi non capisce niente, cioè nel senso che di fronte a situazioni apparentemente così chiare, ma ovviamente non capisce. Allora, tanto sono due domande fondamentali. Anna Maria chiede come si chiama il ristorante cinese, perché
Fandiz. Si chiama Fandiz e, se non sbaglio, è in via Musavi, che è una laterale di Talegani.
Via Musavi, ecco.
Musavi, sì. Sì. Diciamo così, downtown, se possiamo.
Sì, proprio centrale da morire. Tra l'altro, chi va lì, c'è, se non sbaglio, l'albergo quello vecchio è l'Engelob, dove qualche volta siamo stati con il gruppo, insomma, che era un vecchio, il vecchio nome era Colosciano, non mi ricordo, però hanno chiamato Engelob, cioè rivoluzione. Mentre Marco chiede, si potrebbe trasferire come serie di webinar anche con certificazioni in varie lingue su LinkedIn o LinkedIn Learning? Sarebbe utilissimo. Questo è un suggerimento che dà per il tuo libro.
Ma volentieri, ottimo suggerimento.
Anche se c'è qualche...
Sì, assolutamente.
Sì, perché comunque credo che questo farebbe molto comodo a tanti che vogliono... Insomma, che vogliono saperlo, anche chi magari... Beh, oddio, trattandosi di un libro rivolto agli iraniani, è chiaro che credo che sappiano il persiano, quindi saprebbero leggere il libro, però volendo, insomma, si può fare certo multilingue, potrebbe essere comunque interessante. Bella idea. No, più che altro, io dico, insomma, è arrivato credo il momento anche di salutarci, ma speriamo di riaverti con noi, cioè magari anche per... Io immagino sarebbe anche interessante toccare degli argomenti specifici, insomma, perché io credo che, tra l'altro, devo anche chiederti di lasciare magari un tuo contatto Recapitor, perché sono sicuro che avrai dei potenziali clienti di chi avrà bisogno di te, immagino, per il futuro. Quindi
volentieri parteciperò, anzi grazie per questa discussione. Io la maggior parte delle volte ho come, diciamo, uditori o avvocati o comunque persone pesanti, perché poi alla fine si parla di argomenti tecnici, invece con voi mi è sembrato di stare insieme a degli amici che hanno una passione, quella dell'Iran, quindi vi ringrazio molto per questa opportunità.
Ecco, tra l'altro qui Camarà ci dà un'altra notizia: papà Ismail giocava bene a calcio, salutalo. Ecco.
Sì, giocava bene a calcio e devo dire che ha cercato di obbligare anche me a giocare bene a calcio, ma io nello sport sono sempre stato una frana, quindi devo dire, sono sempre stato un panchinaro, ecco, panchinaro, ma di quelli proprio.
Ok, Cameron è incredibile perché veramente conosce tutto e tutti, cioè, ma non è soltanto dagli iraniani, quando ogni tanto si collega qualcuno da un paese sperduto della Calabria, lui, ah sì, è quello che sta vicino.
Lui... Poi... Ma Cameron sarà qui da 40-50 anni, no?
Sì, che poi tra l'altro sai che Cameron è una sorta di... Luther Blissett, cioè nel senso che io ogni tanto dubito che sia una sola persona, ma sia penso un collettivo anonimo, perché tra l'altro nonostante tutti gli inviti non è mai voluto venire qui in diretta a raccontare un po', se no sto scherzando.
Però vedo che commenta sempre, c'è sempre un suo messaggio, sì. Sempre.
Sono stato pure io a Padova.
Il primo saluto va sempre a lui.
Sì, tra l'altro a Padova veramente c'è una comunità... iraniani, anche tanti anni che ci sono stati, che hanno studiato magari a Padova, poi sono andati a vivere in altre città o sono tornati in Iran, però veramente è un bel gruppo. L'altro, c'è anche un ottimo ristorante iraniano, questo insomma, possiamo pure dire.
Ma sai Antonello che a Padova, io ci ritorno puntualmente, Graziella lo sa, per il Capodanno persiano, perché la comunità persiana di Padova, da tempo immemore, io da quando me lo ricordo, Capodanno persiano, in qualsiasi avversità, tranne nel periodo del lockdown, ci siamo sempre trovati. Quindi noi festeggiamo il Capodanno persiano, lo festeggiamo, allora nei tempi d'oro si festeggiava con cibo persiano, proprio quindi ci faceva portare. Adesso lo si fa in un ristorante italiano, però è tradizione trovarsi sempre. E sì, è una bella tradizione insomma.
Magari chissà che il prossimo Noruz ci troveremo tutti a Padova prima o poi, insomma,
magari
si spera pure che insomma tutti questi problemi tra pandemie, guerre, cose varie siano, insomma, finiscano del tutto e magari si possa circolare anche più liberamente di adesso, diciamo, anche mentalmente più liberi. Tu andrai ai viaggi in programma breve per l'Iran?
Sì, io ci sono generalmente ogni 4-5 settimane, sono a Teheran, adesso credo di andarci nelle prossime 2 settimane, sto sempre qualche giorno e poi dopo ritorno, però sì. D'estate dedico anche un po' di giorni alla visita a Isfahan, ci vado sempre meno, perché comunque la casa di papà, eccetera, e è un piacere, però sai, lì comincia a diventare difficile lavorare, perché poi ci sono i parenti, ti invitano e quindi il lavoro si ferma. E quindi, ecco.
Immagino, qui Graziella ti manda anche i saluti.
Ciao Graziella e ciao Ariland, amici vecchissimi, nel senso vecchissimi che siamo amici da tanto tempo, loro certo, sono giovanissimi
certo,
invece.
Certo. Farad qui rischi di violare la privacy. Negli anni 70 Ismail aveva lombosciatalgia. Non so se
guarda, hai colto nel segno. Penso che sia a casa in questo momento con del dolore. Sì.
Aia, no,
che è ancora così, ma vedi, è una cosa storica, quindi non si può fare niente.
È il calcio che fa male.
Esatto.
Sai che salutiamo a Padova, c'è il ristorante Teheran Pars.
Anche, certo, Teheran Pars, allora un terme.
Certo. Dunque, allora io invece ti stavo per fare no, più che una domanda, una considerazione, dicevamo ieri, forse non so se in diretta o diciamo a microfoni spenti dopo con Nedà, ci sono dei piccoli segnali ogni tanto, no, che arrivano dalle cose che accadono senza che ci siano grandi dichiarazioni, ma il fatto che Iran Air, a quanto pare, da gennaio avrà due voli diretti a settimana da Roma invece di uno, secondo me è un segnale piuttosto significativo del fatto che evidentemente i rapporti tra i due paesi, soprattutto i rapporti commerciali, insomma, ci siano le intenzioni di riportarli a livelli decenti. Ricordo anche che l'ultima volta che un rappresentante del governo iraniano, nella fattispecie il ministro degli esteri, è venuto a Roma, pochi mesi fa, ha di fatto incontrato le imprese più che esponenti politici. C'è stato un incontro presso la residenza dell'ambasciatore iraniano a Roma e io non c'ero, ma me ne hanno parlato come di un evento a cui hanno partecipato molte, molte imprese. Quindi, insomma, la speranza è che tutto questo ci riporti a un clima, poi in fondo, che sta anche nell'introduzione, no, del tuo libro, cioè quello dei rapporti tra i due paesi, che sono rapporti che sono sempre stati improntati, quelli dello scambio, e anche di una certa affinità, diciamo, come dicevi tu, quasi più emotiva, parliamo di intelligenza emotiva, no? Oltre che culturale. Le culture sono diverse anche se simili, tu fai il paragone come tra due civiltà eredi di due grandi imperi, però poi ci sono degli elementi che sicuramente ci accomunano, almeno come...
c'è un feeling, esatto. C'è un flirt continuo ed un feeling irresistibile.
Manuel dice: sarebbe bella anche un'intervista su come fare l'opposto, cioè investire in Iran da imprese italiane. Scusate, sono appena entrato, non ho potuto seguire. Sì. Ma io devo dire che qui rivolgo un'altra volta in diretta anche l'appello agli amici della Camera di Commercio italo-iraniana, che mi piacerebbe davvero ospitare anche una volta, per provare a spiegare che cos'è, tra l'altro, la Camera di Commercio italo-iraniana, e capire anche se ci sono appunto le opportunità rivolte anche alle imprese italiane. Gli affari e le relazioni internazionali si attuano proprio con gli affari e il business, e questo è sicuramente una grande verità.
Non c'è dubbio.
Allora Dario, grazie ancora per essere stato con noi. Io ricordo,
grazie a te, grazie a voi,
l'ultima volta la copertina del tuo libro, perché insomma ovviamente lo potrà acquistare, come dicevi tu, in Iran molto facilmente, altrimenti rivolgetevi pure a me e poi insomma affronto tramite Dario e prenderemo, insomma, vi daremo i contatti necessari per acquistarlo. Rimani un secondo solo, ci salutiamo adesso appena chiudiamo. Grazie a tutti per essere stati con noi anche questa sera. Ci vediamo venerdì con la rassegna persiana con Davud Abbasi e poi con tutti gli altri appuntamenti. Grazie e buona serata
a tutti. Grazie a tutti e buona serata.